Buongiorno, benvenuti a questa edizione di Voi che sapete. Prendiamo spunto da un fatto recente: Cecilia Bartoli che torna al Maggio Musicale Fiorentino col repertorio dei Castrati, del Farinelli in particolare. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Olivier, buongiorno al nostro pubblico.
E buongiorno ai nostri due illustri ospiti, Andrea Ottonello, quasi in viaggio, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Lo faremo parlare un pochino più all'inizio perché poi sappiamo che deve partire. E poi Giorgio Apolonia, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a voi di essere con noi. Cecilia Bartoli torna al Maggio Musicale Fiorentino in tempi recentissimi, riportando il repertorio che aveva inciso su un disco e aveva già presentato in varie altre occasioni, dedicate agli evirati cantori, perché oggi li chiamiamo castrati, ma per lungo tempo questo termine, e anche oggi, può essere considerato un po' offensivo nei confronti di una categoria, chiamiamola così,
che sostanzialmente era prima di lei sconosciuto alla come dire, alla quasi totalità delle sue colleghe. Questo non vuol dire che la Bartoli sia più grande della Callas, insomma della Tebaldi, vuol dire che è una cantante diversa. Ha studiato in un certo modo, se cercate in rete troverete anche i racconti suoi e della sua mamma, che è stata la sua prima insegnante di canto, e che spiega come abbia messo a frutto, come dire, alcune doti naturali particolarissime, per cui in virtù di queste corde vocali che sono vicinissime lei riesce a come dire, a rievocare appunto letteralmente un tipo di vocalità molto particolare, molto dimenticata anche, no? All'inizio, insomma, la riscoperta del repertorio barocco è una cosa, diciamo, non più recente, non più recentissima, ma relativamente recente. Quindi la tecnica della Bartoli ha fatto in modo che la Bartoli, diciamo anche per ragioni evidentemente anche di mercato, perché sappiamo che ormai il mercato dei dischi, delle edizioni è saturo, si avvicinasse da tutt'altra ottica e con tutt'altro approccio tecnico, diciamo all'antica maniera, ha un repertorio che comunque è straordinario e che rischia, tra virgolette, un po' di riscrivere anche la storia della musica, perché se io fossi andato a dire agli studenti di storia della musica di 20 anni fa che Nicola Porpora è stato il maestro di Haydn e che gli ha insegnato molto, probabilmente sarebbero tutti scoppiati a ridere, o se avessi detto che Nicola Porpora forse aveva qualcosa da insegnare a Handel. Adesso, come dire, la storia della musica, la storiografia, forse qualche passo in questa direzione lo sta facendo. Quindi la Bartoli è meritoriamente l'artefice di una riscoperta, di una rinascita di un certo tipo di repertorio che io trovo meraviglioso, interessantissimo e dimenticato, ingiustamente dimenticato, negletto, dite quello, insomma, chiamiamolo come vogliamo, e l'ha riportato, come dire, ma proprio a teatro, a prendere applausi, cioè esattamente come succedeva all'epoca, quando non solo il pubblico, ma anche i grandi compositori impazzivano per un determinato tipo di voci, perché i grandi compositori hanno scritto per queste voci, per le voci dei castrati, per Farinelli, per Semesino, per Caffarelli, insomma.
Allora, Andrea ha già messo sul piatto molti argomenti, ora sentiamo un altoparlante, a partire appunto dall'organo canoro di Cecilia Bartoli, dalla sua tecnica prodigiosa e da questo rifiorire di un repertorio che in parte era già iniziata forse questa rifioritura, ma magari possiamo tornarci dopo. È vero che lo fa con altri parametri e con questa sua vocalità davvero speciale. Giorgio Apolonia, che oltretutto è anche medico, questa vicinanza delle corde vocali, questo fattore, diciamo così, fisiologico, facilita Cecilia Bartoli in questo suo esercizio, oltre allo studio evidentemente?
Allora, io non sono un foniatra, indubbiamente sì, ecco, poi non saprei andare a trovare le ragioni se non nel fatto che anche nel bambino e nel preadolescente le corde vocali sono più ravvicinate, per cui fondamentalmente si ricopia, se vogliamo, un certo tipo di facilità sonora che in Cecilia si rinviene. Però io penso che alla base di ogni cosa e anche del canto ci sia il cervello e la sensibilità. Io ho conosciuto Cecilia quando aveva 20 anni, poco più, ci avevo parlato e mi ha dato anche la pizza insieme. Poi l'ho ritrovata, grande signora del canto, un po' di anni fa, Cecilia è fragrante ed è sempre se stessa, ma soprattutto molto coerente in un certo tipo di repertorio, cioè lei ha vissuto questo repertorio. Mi ricordo che all'epoca della prima chiacchierata mi diceva che era appassionata di flamenco, al che io, così in maniera un po' banale, ho detto: beh, caspita, Carmen è fatta, voglio dire, mezzo soprano, bella ragazza, balla il flamenco. E lei mi ha detto proprio: non credo che mi ci avvicinerò, o perlomeno tutto è possibile nella vita, ma non è il mio obiettivo. Ecco, Cecilia ha mantenuto un obiettivo fisso e sicuro, in questo è stata aiutata sicuramente da chi ha creduto in lei e poi da un certo tipo di pubblico che la segue. Come poi sappiamo, c'è anche un certo tipo di pubblico e di critica che le è ostile. Io credo che fondamentalmente sia più il cervello e il lavoro che Cecilia fa per ottenere un certo tipo di risultati, perché senza questi due elementi, anche diciamo l'anatomia più perfetta della laringe, delle corde vocali vere e false, eccetera eccetera, la conformazione dei seni nasali, paranasali and company, non arrivino da nessuna parte.
Beh certo, io prima citavo non a margine lo studio, evidentemente, perché ci vuole, certo, un impegno, come dicevi tu giustamente. Allora, da un lato Andrea Ottonello diceva di questo suo, di queste sue potenzialità vocali, certamente, che da un lato facilitano magari certi risultati, dall'altra parte tu giustamente sottolinei la sua sensibilità artistica e il pensare. Io aggiungo lo studio, e però constato che Cecilia Bartoli ottiene dei risultati che altri cantanti, soprattutto i controtenori, ci torneremo dopo, che siamo abituati a sentire in questi ultimi 30 anni, forse non hanno raggiunto, se così vogliamo. Siete d'accordo? E poi l'ascoltiamo proprio in un esempio.
Ecco, cedo il passo
ad Andrea. Certo, prego. Sì.
Andrea? Tocca a me? Sì, eccomi qua, sono qua. Allora, dunque, sono d'accordo con quello che diceva Giorgio Apollonia, cioè teniamo conto che la Bartoli ha dei mezzi, allora, ha delle doti naturali, come tanti altri, però, come dicevo Olivier Bosia in maniera più signorile, io lo dico in maniera un pochino più spartana, si è fatta un mazzo spaventoso quando era una ragazzina, ma come pochi altri cantanti oggi. Cioè la madre la perseguitava, tra virgolette, lei lo dice anche scherzosamente in diverse interviste, insomma ho avuto occasione anche di conoscerla a Roma quando ha partecipato ad alcune trasmissioni per l'appunto radiofoniche. C'è un'applicazione non indifferente, insomma, quindi non ci dobbiamo dimenticare appunto di queste due qualità. C'è uno degli esempi più clamorosi di voci baciate da Dio che però potevano fare ancora qualcosa di più è stata quella di Pavarotti, pace all'anima sua. Ma a parte questo discorso, il punto è secondo me che la Bartoli, che è una donna intelligentissima, io non conosco nessun'altra cantante che è in grado, o cantante maschio o femmina che sia, che è in grado di fare il direttore artistico di un festival come quello di Salisburgo di Pasqua. Cioè bisogna avere un cervello, non indifferente, perché altrimenti da quelle parti, voglio dire, ti danno il ben servito dopo un paio di giorni di lavoro. Quindi ci vuole un certo tipo di progettualità, un certo tipo di investimento, no? Quello che è straordinario nella Bartoli e in questo approccio è appunto intanto la fedeltà al repertorio, cioè lei ha un determinato tipo di vocalità e lo mantiene, e sono sicuro che lo manterrà fino alla fine della carriera. Cioè non è la voce che canta all'interno di uno stadio, per intenderci, in epoca come questa di distanziamento sociale. Il discorso dei suoi concorrenti uomini, evidentemente, che non sono più castrati ma sono appunto dei controtenori, cioè hanno fatto tutto un altro lavoro sull'anatomia dell'organo vocale, secondo me più o meno in questi termini, cioè lei ha un tipo di vocalità che le permette di affrontare determinate arie con determinate caratteristiche. Ci sono cantanti come Andreas Schöll, come Jarosky, che invece hanno un altro tipo di, cioè loro hanno sicuramente una forza diversa, una potenza di voce completamente diversa, ma che secondo me hanno sono un po' meno scolpiti, un pochino meno cesellati, ecco, diciamola così. Io ricordo di aver assistito qualche anno fa ormai al Giulio Cesare proprio a Salisburgo con Schöll,
con Antonini e con lei, appunto, me la ricordo su quel missile, insomma, fu una produzione che fece scalpore, perché poi secondo me la proposta del regista era una cosa abbastanza allucinante, cioè questa guerra in Egitto con i carri armati, insomma, vabbè, però era una cosa magnifica, cioè io credo che Handel, tornato dall'oltretomba, si sarebbe messo in prima fila e probabilmente ne avrebbe scritto un altro di Giulio Cesare, no? Perché poi la cosa interessante che dicevo prima è anche questa, cioè l'entusiasmo abbastanza unico nella storia della musica, dell'interpretazione musicale, che i grandi compositori avevano nei confronti di queste voci. Questo è un punto che secondo me vale la pena di approfondire.
Ci torniamo fra pochissimo.
Morir sul trono mio, dove regnare? Morte, che ve aspetto, morte, che ve aspetto, orrore per me ora, se io posso in libertà, se io posso in libertà.
Eccola qui la vocalità funambolica di Cecilia Bartoli con un'aria proprio destinata al Farinelli nel ruolo di Cleopatra, morte col fiero aspetto.
Giorgio, Andrea, non c'è dubbio che entrambi siete sostenitori di Cecilia Bartoli, però ascoltandola, permettetemi di essere un po' provocatore, il rischio non è quello che si riduca, se posso usare questo termine, il modello Bartoli uguale Castrati e si sminuisca il lavoro di tutti gli altri che invece, come controtenori, bravissimi, altrettanto bravissimi in altro modo, cercano invece di restituire un repertorio che forse nella loro tecnica, nella loro sonorità, nella loro vocalità può rispondere più veramente alla realtà. Perché è il modello Bartoli che passa. Lo fa la Bartoli, deve essere così. A me sinceramente a volte suona da fenomeno da baraccone.
Siamo proprio schietti.
Sentiamo Giorgio.
Sentiamo Giorgio. Allora, io penso che nello stile spianato o esornativo, diciamo, di Grazia, la Bartoli e i controtenori di oggi possono essere messi sullo stesso piano. Dal punto di vista espressivo, dal punto di vista tecnico, della realizzazione del personaggio, io vado molto anche a quello e quindi non escludo il fatto che sulla scena preferisca vedere dei controtenori che interpretano i ruoli destinati e castrati, i ruoli maschili, diciamo. Quello che dico è, nell'agilità di forza invece, qui includo anche il mio amato Rossini, la voce del maschio controtenore può diventare stridula e anche un po' ridicola. Vederli poi sulla scena impegnati nell'aria di furore spesso turbano, e non turbano nel senso positivo del termine, mentre Cecilia Bartoli sì, diventa anche lei un po' un modello Bartoli, e questo modello Bartoli lei se lo porta con Farinelli, se lo porta con tutti gli altri compositori che ha affrontato, e ecco, per esempio alludevo alla Malibran quando si è dedicata anima e corpo al fenomeno Malibran. Ecco, la Bartoli comunque era ancora un po' se stessa, e quindi analogamente nel discorso del barocco del Settecento, in cui non solo eccelle ma è anche una delle dive maggiormente richieste, voglio dire, oggi e da tempo ormai. Il fatto che lei possa essere un po' comica, ma io ricordo che anche Marilyn Horn, quando ho avuto modo di sentirla alla Scala in un recital, mi muoveva quasi al riso, ma poi mi sono reso conto che era un riso di stupore il mio. Era un riso di stupore. e capito, mi guardavo negli occhi con i miei vicini, eravamo perplessi e scioccati nell'ammirare, nell'ascoltare, nel percepire un certo tipo di emozioni. Diciamo che forse, ecco, ripetitivamente ed ascoltando la Bartoli in questi repertori differenti fra loro, alludo al repertorio Malibran piuttosto che al repertorio Farinelli, si trova quel piccolo anello che manca, cioè, se vogliamo. Ecco,
a forza vi ho chiesto quando chiude l'imbarco, chiude un quarto d'ora prima.
Prego Giorgio.
Ecco.
Chiedo scusa, c'è stata un'interferenza di viaggio, prego.
Fortunatamente io sono tranquillamente assiso
a casa,
a Piedun Salice. Sì, a casa. Ecco, no, era questo che dicevo, la Bartoli qui, sì, è vero, non la preferisco in queste aree di furore, onestamente, però devo dire che comunque il suo bellissimo timbro femminile la strappa sempre un po', se vogliamo, da questo meccanicismo un po', come diceva arditamente Giovanni da Baraccone, che invece coinvolge molto di più il maschio quando interpreta questo tipo di arie, soprattutto se lo si guarda e lo si vede anche mentre lo fa.
Giuste e preziose osservazioni quelle di Giorgio Apollonia. Io chiederei ancora ad Andrea Ottonello, perché temo
sono
che
qua, sono qua.
Ah, temo
no,
che
sono qua.
Dovesse partire.
Scusate,
immediatamente.
Mi hanno fatto innervosire.
Niente, non ci
allora,
preoccupiamo. Prego.
Quello che volevo dire, se posso essere altrettanto provocatore, perché ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Giorgio Apollonia, e vorrei essere altrettanto provocatore come Giovanni Conti. Cioè, la musica è scritta in un determinato modo. Ci sono arie che per anni sono state considerate ineseguibili, perlomeno come erano scritte. Poi è arrivata la Bartoli e è arrivato un certo tipo di vocalità. Io non penso che la Bartoli sia un fenomeno da Baraccone, penso che sia un fenomeno che meriti attenzione. Penso anche che qualcuno possa essere infastidito. Penso anche che ci sia, come dire, una volta un entusiasmo un po' così, di quelli un po' nevrotici, nevratici. Sì, ecco, questo mi dà fastidio, onestamente. A me interessa la musica. Se la Bartoli canta la musica come è scritta, perché la musica è scritta, quella musica lì effettivamente è stata scritta, le cose secondo me procedono in un certo modo.
Ora c'è davvero un piccolo disturbo. Prego, allora ascoltiamo un'altra voce e poi torniamo.
Thank you.
che meraviglia, Giulio Cesare di Handel va tacito e nascosto. Questa era un'aria destinata ad un altro dei grandi castrati dell'epoca, ossia il Senesino, che in parte fu rivale di Farinelli. Ora qui con la voce di Andreas Scholl, un esempio fra i più belli di quelli dei contratenori, con confesso abbiamo scelto proprio della Bartoli, insomma il lato più funambolico e quello più virtuoso, e qui evidentemente è tutto un altro modo in cui eccelle certamente anche Cecilia Bartoli. Andrea Ottonello, Giorgio Apollonia, speriamo siano entrambi ancora con noi. E allora io vorrei toccare un altro argomento, che è quello del repertorio, prendendo spunto da questo ritorno di Cecilia Bartoli al Maggio Musicale Fiorentino. Si diceva in precedenza, grazie a lei una parte di questo repertorio è stato riscoperto in un certo modo, ma allora Andrea Ottonello deve partire, ci
sono,
salutiamo
a bordo, sì.
Va bene, allora gioco forza, prego.
No, allora io ripeto quello che stavo dicendo prima di litigare con tutto l'aeroporto, dovete avere un po' di pazienza con me oggi, ma il Covid sta facendo le prime
pensiamo alle
voci. Forse è meglio se fate parlare a Giorgio per il momento.
Bene,
allora parlo io.
Allora grazie Andrea, rimaniamo con Giorgio Apollonia e lo lasciamo partire. Prego Giorgio.
Allora, tu parlavi del repertorio, vero, che Cecilia appunto affronta e che dà un'impronta, voglio dire, apparentemente indelebile su tutto quello che potrà essere il futuro, il destino di questo repertorio. Diciamo che noi non conosciamo ancora molto bene l'arte dei castrati. Certo, abbiamo incominciato, ma saranno 20 anni, forse, vabbè, ci sono stati esperimenti precedenti, però io ricordo che le parti di Nerone dell'incoronazione di Poppea o simili venivano, Ottone stesso dell'incoronazione di Poppea, venivano eseguite da tenori, da baritoni, Giuseppe Di Stefano, per citarne uno, è stato Nerone alla Scala, voglio dire. Li conosciamo ancora molto poco, diciamo castrati erano infiniti, la castrazione coinvolgeva 4.000-5.000 bambini all'anno, il 50% moriva dissanguati per infezioni, di questi poi non è detto che avessero questa grande maestria vocale che potesse portarli nelle cantorie delle chiese o addirittura sul palcoscenico. Noi diciamo Farinelli, sì, sappiamo che Farinelli aveva 3 ottave di estensione, mentre il Senesino cantava più grave, più basso, uno eccelleva nello stile patetico, l'altro nello stile appunto di forza, ma fondamentalmente non li conosciamo ancora. Ci sono pochi studiosi e pochi cantanti che ci si sono dedicati, e tra questi io cito appunto Cecilia Bartoli,
certo,
la quale fondamentalmente si affronta il problema in maniera storico anche. Quanti cantanti lo fanno? Io che vivo nel senso che mi piace, perché non sopravviverei dedicandomi ai primi interpreti assoluti delle opere di Rossini, sinceramente. Comunque vivo e mi rendo conto di quante fandonie vengano fatte e dette, cioè in relazione alle vocalità, per esempio alla vocalità del soprano rossiniano, la quale deve avere l'agilità, certo, ma non è detto che questa agilità sia quella relativa a Amador o Ben o neanche a Beverly Sills, per intenderci. È un'agilità che si deve innestare su una voce come quella di Cecilia Bartoli, quando per esempio affronta ruoli come Desdemona in Otello. Poi chiaramente c'è l'opportunità di adattare le parti da cantante a cantante, per non adattare intendo dire le trasposizioni, d'accordo, ma non solo, poi chiaramente c'è tutto l'apparato relativo al virtuosismo che può essere ad libitum, purché in stile. Oggi per prepararmi a questa trasmissione ho sentito per esempio Frederica von Stade, cantante che io adoro, premetto, però caspita, mi canta Ombra fedele anch'io, sul margine di Lete, eccetera eccetera, che è sempre di Broschi, fratello di Riccardo Broschi, la canta con delle interpolazioni che, voglio dire, sono già altro che Mari Brane Pasta, lì siamo già verso gli anni 40 dell'Ottocento, quindi al di fuori del contesto.
Sì.
Allora, Cecilia Bartoli per me, al di là di tutto, è una docente, un'insegnante, apre una strada nuova e lo avrebbe aperto anche ancora di più a Rossini se avesse affrontato più ruoli. Io spero che lei ne esegua altri, perché ci ha dato anche Adele del Contori, che era un ruolo che si pensava scritto per Luciana Serra e basta. Luciana è fantastica, ma lo canta come vuole lei. Cecilia lo canta in maniera tale che ci fa capire che la prima interprete, lo senti da Moreau, non era un fringuello, non era una cantante destinata solamente alla regione acuta e sovracuta. Io sono andato a rivedere e ho capito che difatti anche l'aria di Folleville, che poi è la stessa del Viaggio a Reims, che è la stessa del Contori, è stata sempre affidata a figure femminili sopranili, non perfettamente, secondo me, in stile con quello che Gioachino Rossini allora aveva richiesto una cantante. Involontariamente vi porto sempre su Rossini, purtroppo.
Giorgio,
se Andrea si porta indietro.
Una deviazione.
Certo. Beh, l'epoca dei castrati è arrivata fin lì e in parte anche oltre. Giorgio, certo. È partito con un quadro brevissimo ma molto appropriato, molto efficace su quella che è stata un po' la storia di molti di questi ragazzi, insomma migliaia e migliaia, di cui il Farinelli, il Senesino sono l'eccezione che si è potuta rivestire, certo, di gloria, di soldi, di fama e di quant'altro, mentre per migliaia di altri c'è stata anche tanta sofferenza, perché le storie, certo, a volte sono anche legate ad una forma di come dire, di guadagno da parte di maestri e di altri ancora. Ascoltiamo per un minuto la voce, credo l'unica voce che sia stata registrata. Siamo nel 1904 con Alessandro Moreschi, ormai anziano. Qui la voce di Alessandro Moreschi, abbastanza impressionante, registrata nel 1904. Il timbro sembra essere femminile, ma la potenza e l'estensione, eccetera, dovevano avere altre caratteristiche che Giorgio sicuramente saprebbe illustrarci meglio. Giovanni?
Sì, era l'ultimo cantante castrato che la storia ha conosciuto. Era un cantore della Cappella Sistina, che ha anche diretto prima di cedere il passo a un direttore, e lui è stato direttore temporaneo.
Insomma. Nato nel 1858, morto poi a Roma nel 1922, queste incisioni risalgono appunto ai primissimi anni del Novecento. E virati cantori, Giorgio Apollonia, nostro ospite. La stessa Bartoli dice dramma da non dimenticare, poi dalle parole della sua intervista non si capisce bene esattamente che cosa voglia indicare. Certo, indica questo aspetto, ma forse ne vuole includere anche altri. Giorgio, io tornerei in chiusura all'interpretazione. Le voci di questi contratenori, alcuni sono veramente bravi, Scholl l'abbiamo ascoltato, che cosa ti suscitano? Ammirazione o piuttosto hai altre preferenze? Dici un po' il tuo gusto.
Allora, separo nettamente il discorso dal semplice ascolto al fatto di essere seduto in un teatro, e speriamo di riuscire tutti a tornarci comodamente e serenamente il più presto possibile. Ecco. Allora, devo dire che all'ascolto, mediamente, la donna che interpreta questi ruoli fornisce un qualcosa di estetico di livello superiore.
la voce femminile utilizzata in modo femminile naturalmente ci dà quel qualcosa di perfetto, se vogliamo. La voce maschile usata in maniera femminea logicamente fa capire che sotto ci sta qualcos'altro. I castrati mancavano di ormoni, quindi evidentemente il loro timbro prendeva un altro colore che non era tra quello, tra, non era intrasessuale, ma era una qualcosa di a sé stante, voglio dire, con il timbro del bambino, che non è né da donna né da uomo. Il bambino quando canta fino a prima della pubertà ha un timbro unico, per intenderci. Però in teatro devo dire che è un po' il contrario, nel senso che questi controtenori sono mediamente tutti dei bei ragazzi giovani, quindi stanno molto bene vestiti da Artaserse,
da Giulio Cesare eccetera,
molto credibili. Suscita poi stupore il fatto di sentire l'emissione vocale di un timbro femminile, un corpo perfettamente maschile, ed è perfettamente maschile anche quanto riguarda, per quel che riguarda la crescita del pelo, della barba, voglio dire, ecco, perché nel castrato questo non ci sarebbe stato. E poi, se vuoi, puoi citare la copertina del famoso Farinelli di Cecilia
Bartoli. La lasciamo agli ascoltatori.
Ecco, è un po' un controsenso, perché le mettono addosso per farla sembrare non so che cosa, un qualcosa che proprio sul castrato non ci stava, ecco. E quindi voglio dire, alla fine, ecco, mi piace molto l'idea comunque di avere i controtenori che interpretano i ruoli maschili sulla scena. Quando interpretano ruoli femminili, onestamente no, perché lì sinceramente mi sembrano un po' individui starnazzanti.
Una forzatura.
Sì, anche perché i ruoli femminili, paradossalmente, ma questo poi lo troviamo anche quando entrano altre categorie vocali nel primo Ottocento, non so, Giulietta e Romeo di Zingarelli, oppure, non lo so, gli Orazzi e Curiazzi di Cimarosa, per esempio, in cui paradossalmente il personaggio che si agita di più è quello maschile, e qui è quello affidato al castrato, che fosse Velluti piuttosto che Crescentini, gli ultimi castrati, diciamo, che hanno agito in maniera massiccia sul teatro, per intenderci. Ecco, quando quindi voglio dire, generalmente al maschio, al personaggio maschile è data l'arroganza, la strapotenza, la violenza, la veemenza. Ecco, quindi quando invece il maschio controtenore mi interpreta una parte femminile, per esempio adirata, francamente lo trovo piuttosto comico e ridicolo in scena,
sì,
anche
capire.
Perché ecco, onestamente è un po' così, cioè mi si crea uno squilibrio che francamente allora io penso che fondamentalmente il controtenore debba essere un controtenore sulla scena. È un po' come quando invece, ecco, la stessa cosa, ma quando vedo certe ragazze che mascolinizzano troppo certi ruoli maschili, come Arsace della Semiramide di Rossini, piuttosto che Malcolm della Donna del Lago, che fanno troppi maschi, ma anche quando Leonora, che è una donna, fa troppo il maschio nel Fidelio di Beethoven per mistificarsi, io francamente li trovo molto ridicoli. Ecco, esiste anche uno stato, non dico, ma oggi più che mai, uno stato tra virgolette intersessuale, no, al mondo, che va anche rispettato per certi versi, e quindi va lasciato anche un po' come tale. Non bisogna per forza mescolarlo con quello che è il sesso femminile e quello che è il sesso maschile. Ho toccato tanti temi,
certo,
anche di carattere medico-psicologico, diciamo.
Certo, certo.
Comunque, all'ascolto preferisco la donna e sulla scena preferisco l'uomo, nei ruoli per castrati. Sì.
Perfetta la sintesi di Giorgio Apollonia. Poi di aspetti commerciali e di molte altre cose non abbiamo accennato, ma ci saranno altre occasioni. Noi partiamo ora con un duetto che non riunisce due voci di castrato, ma era un po' la sintesi di quello che succedeva nelle scene importanti, nelle opere di allora. Qui è il Polifemo di Porpora, dove c'erano i due castrati, ma qui c'è anche la prima donna, che era Francesca Cuzzoni accanto al Farinelli. Poi c'era anche il grande basso Montagnana, insomma, una sorta di super squadra di cantanti al servizio di Porpora, che la metà li aveva rubati a Handel. Grazie Giorgio per queste riflessioni, grazie anche ad Andrea Ottonello che ci ha abbandonati ormai per un viaggio, gli auguriamo buon viaggio, grazie Giovanni.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori di essere
e dunque ci lasciamo con questo
grazie
duetto di Nicola Porpora.
mio.